Come la vivi anche l'avvicinamento alla sfida contro tuo fratello?
Sarà una bellissima partita, se tutta la famiglia sarà a San Siro.
Secondo te per chi ti farà, papà Lidia?
Per la Juve, sicuro.
E non ti arrabbi per questo?
No, ci sta il piccolo fratello, lui ha giocato per la Juve, un juventino.
Però è una sfida scudetto, si può definire così?
È sfida scudetto, no, siamo alla nona giornata, una vittoria vale 3 punti e proveremo a prenderli.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Mai visto il Celtic così chiuso, così arroccato nella propria area. Per noi, man mano che passavano i minuti, è diventato più difficile, ma nonostante questo io credo che invece abbiamo fatto, almeno sul piano della continuità, abbiamo fatto un'ottima gara. Se c'è qualcosa che pesa è non aver fatto gol. Non aver fatto gol con l'Arsenal e non aver fatto gol oggi. Sarebbe stato meglio un bel 3-2, no? Per noi.
Per 90 minuti Domini giochi vicino all'orario e non riesce a fare gol, è un peccato perché i 3 punti erano nostri oggi.
Ho lasciato molte occasioni a loro e in Champions League. Quando lasci spazio cercano di punirti. Siamo stati bravi a chiederci fino alla fine. L'atteggiamento di chi è entrato è stato fantastico, perché solo così si portano a casa i campionati, le coppe.
I 5 cambi, il calcio è un po' cambiato in quel senso. Avevo avuto ottime risposte a Roma dai subentranti, ce le ho avute stasera. In un gioco di squadra abbiamo bisogno di tutti, soprattutto in questo momento che abbiamo qualche rotazione limitata, però la squadra ha avuto grande spirito, abbiamo vinto il 93esimo e siamo molto contenti della posizione in classifica, della 5ª vittoria a fila, che dobbiamo continuare così.
Ho deciso stamattina presto, anzi no, in realtà ho deciso ieri sera, che l'1 è il numero di questa giornata. 1 come i punti dell'Atalanta contro il Celtic, che ha fatto un catenaccione, che al confronto Rocco era un progressista del tiki-taka. 1 è quel gol di Thuram, tra l'altro il numero 1 degli stoccatori nerazzurri. E Pierluigi Pardo, 1 è anche... Uno è anche,
lo so cosa
quel meraviglioso,
la differenza che c'è fra il numero 69 e il 70.
Il 70, quel meraviglioso ultimo punto che ha dato alla Virtus Bologna la vittoria numero 1 in Eurolega, perché qui fin qui non aveva mai vinto. Per me è un numero 1 anche mister Colantuono, che saluto perché è uno dei miei interlocutori preferiti. Ciao mister
Colantuono.
Ciao Colantuono, bravo.
Colantuno.
ciao
mister. Senti, la prima cosa, ieri ho visto la partita dell'Inter, guardavo anche quella della Virtus, ho visto un po' tutte e due, però sul sintetico di Berna mi sembrava il calcettone del mercoledì sera.
Beh, ma dicono che si andrà in quella direzione se sti campi continueranno a essere, oddio parlo in Italia, perché in Italia comunque a volte ancora troviamo campi veramente al limite dell'impraticabilità. Però l'ho vissuto anche in campionato, non so se vi ricordate, il Novara un anno giocava col campo sintetico e anche il Cesena, per cui pensa che Percassi, lungimirante, fece mettere lì a Zingogna un campo sintetico proprio in previsione di quelle due partite, di modo che la squadra si potesse allenare tutta la settimana sul campo sintetico, perché in realtà per chi è abituato e per chi non lo è fa la differenza.
Ma certo, ma tu sei stato giocatore al massimo livello, allenatore al massimo livello, è molto diverso, Stefano?
È molto diverso, rimbalzi, la velocità della palla, tante cose. È chiaro che chi è più dotato tecnicamente di quel campo lì magari ne può usufruire, tant'è vero che ci sono tante squadre che prima dell'inizio della partita, ormai quasi tutte, lo bagnano per rendere il gioco più veloce e quindi ci sta. Però se la FIFA ti dà la possibilità di farlo, io capisco le condizioni climatiche di quei posti, magari sai, il campo sintetico gli rende la vita più agevole.
Sì, no, in Norvegia sì, in Svizzera tutto sommato si può anche farne a meno secondo me, ma poi adesso anche se è sintetico poi arrivano Thuram e Lautaro e le cose si mettono a posto, Pardo.
Sì,
pure su sintetico, sì, insomma, pure all'oratorio si mettono a posto.
Mi sembra che un altro numero che qualche modo evocava Inzaghi nella clip che abbiamo sentito sia 5, cioè dopo la sconfitta nel derby, che è stata onestamente il passaggio a vuoto più grave che ha avuto l'Inter in questa stagione, al netto della forza dell'avversario, che comunque Milan ha una sua potenzialità, però è stato, per come si era arrivati a quella partita, veramente un risultato imprevisto. Ecco, da quel momento in poi l'Inter comunque ha vinto 5 partite, certo, ha vinto 4 di Cortomuso, certo, sì, sì, e con un gol di scarto, qualcuna con un po' di imperfezione difensiva, adesso ne ha vinte 2 consecutive senza subire gol. Ma poi insomma mi sembra abbastanza chiaro l'approccio di Inzaghi che fa le rotazioni, secondo me giustamente un tema che mi sta molto a cuore in questi giorni, perché lo sto focalizzando, cioè mi sembra che in questo momento veramente il campionato sia la priorità, perché quei punti che guadagni o che perdi adesso te li porti fino a maggio, mentre la Champions in questa fase campionato per le grandi squadre è più che altro assomiglia un po' a una regular season di un campionato di basket, cioè devi chiaramente andare avanti, piazzarti bene, possibilmente cercare di arrivare ai primi 8 perché questo ti dà un vantaggio, ma insomma in generale non è importante andare avanti perché i conti si faranno in primavera, non c'è niente di particolarmente urgente o erotico secondo me nella Champions in questa fase. Poi diventerà meraviglioso, ci mancherebbe altro, rimane la competizione più bella che c'è per distacco, però in questa prima fase secondo me ho notato il calendario del Paris Saint-Germain che mi era sfuggito lì per lì, che fateci caso c'ha 8 partite veramente complicate. Sono stato lì a chiedermi, ma siamo sicuri che gli abbiano applicato bene tutte le fasce? Il Paris Saint-Germain qualche piccolo rischio fra le grandi ce l'ha, ma tutte le altre, anche il Bayern che ieri è stato sconfitto contro il Barcellona, secondo me alla fine passeranno. E l'Inter con questa vittoria di ieri indubbiamente si mette in una posizione interessante che potrebbe farle sognare una delle prime 8 posizioni, che secondo me fra l'altro è assolutamente
alla portata
dell'Inter, perché per me l'Inter è una delle 3-4 squadre più forti d'Europa,
lo diciamo perfino dall'anno scorso, no? Poi tra l'altro ho ricevuto un'email di fuoco da un ascoltatore che dice che ieri abbiamo detto che ci sono in questa Champions allargata partite che assomigliano a quelle della Conference League, in realtà ho detto della Coppa UEFA, ma io lo confermo, perché insomma quando allarghi in questo modo si annacqua la qualità, non vedo quale sia il... O no, mister? Cioè, a me sembra che insomma, se l'allarghi a 1000 squadre è ovvio normale. Che il dado è lo stesso, ma il brodo è più lungo.
Sì, e poi sì, è così. Ci sono squadre chiaramente meno virtuose, è normale, non possono essere tutte quante di primissima fascia. Il format ti permette, tra le altre cose, come diceva Pierre, di fare anche qualche piccolo passo falso, perché comunque c'è il tempo di rimettersi, insomma, di rientrare in corsa, di rientrare, o meglio, di vincere poi le partite più avanti e di ritornare a una buona classifica. Quindi è così, c'è poco da fare, ma forse è stato fatto proprio per questo, probabilmente.
Sì,
per dare anche, per permettere anche a chi appunto ha rose copiose come l'Inter di far giocare anche gli altri, ed è giusto che giochino, ma altrimenti la rosa, l'Inter, che l'ha fatta fare così importante? Praticamente c'ha 22 titolari, e se giocano sempre gli stessi, perché leggevo questa polemicuccia, se giocano sempre gli stessi, gli altri che fanno? Vanno solo alla pinedina ad allenarsi? Che fanno durante l'anno poi?
No, ma li devi tenere inseriti nelle rotazioni, ma questo è corretto.
Comunque, devono giocare per forza. Io non capisco perché, poi qual è la formazione titolare al 100% dell'Inter? Ma lì se andiamo a guardare, insomma, c'è Frattesi che non gioca mai, che è il migliore elemento della nazionale, oserei dire, nostra.
Sì, e lì
gioca e non gioca. E quando gioca Frattesi, se non gioca? Ora, al di là dell'infortunio che ci hanno avuto, c'hanno qualche problema di qualche giocatore, ma quando gioca se non Frattesi?
No, ma è chiaro.
Infatti, ma l'Inter gioca o non gioca, Frattesi gioca o non gioca, Frattesi non gioca se stanno tutti bene, o meglio, gioca gli ultimi 25 minuti. Questo ci ha raccontato il campionato scorso, sta giocando adesso perché c'è stato l'infortunio di Barella, poi l'altro giorno si è fatto male Çalhanoğlu e quindi sta trovando più continuità, ma quello che dice Antuano è verissimo, stiamo parlando di uno dei centrocampisti più forti del campionato. Guarda, secondo me rispetto a un anno fa, da 32 siamo passati a 36, quindi non è che è una grandissima differenza, quello che però fa la differenza è che da 16 su 32, cioè da 1 su 2 che passa il turno, passa 24. Siamo passati a 24 su 36, quindi 2 su 3 passano il turno. E questo, insomma, onestamente rende molto più agevole, e, ripeto, per le grandi squadre, per il Bologna che ha ancora delle possibilità, secondo me, perché voglio dire, adesso c'è una partita con Monaco, ha dei margini, non è finito niente. Per il Bologna, comunque per le squadre, diciamo, di quella fascia lì, con tutto il rispetto, invece ogni partita è vita o morte.
Certo, certo.
Perché,
no,
perché
chiaro,
una qualificazione
è
sarebbe un grandissimo risultato. Quindi, però, insomma, per chi ha la rosa dell'Inter, o secondo me dell'Inter, della Juve, dell'Atalanta e del Milan, insomma, la qualificazione non è un grande problema.
Beh, questo lo vediamo. Intanto volevo farvi sentire un frammento di Gasperini, perché c'è un discorso che mi preme fare col mister.
Ma gli attaccanti non riescono a fare 90 minuti tre partite a settimana. Anche Locca a un certo punto era pimpante, poi non aveva più energia. Quando non hai più energia vai con la panchina, che ci sono 5 sostituzioni, e vai a cercare magari lo spunto o il tiro per poter sbloccare delle partite dove le energie poi piano piano vengono a mancare.
Questo Gasperini sugli attaccanti. Allora, l'Atalanta ha picchiato il naso ieri contro il Celtic, e vabbè, può succedere, può capitare, ma di tutte a me sembra sempre quella con il passo più europeo. Le altre fanno fatica, e torna la solita discussione. Mister, è una questione tecnica, fisica, mentale, arbitrale, lo Stoccarda che soffoca la Juventus, noi che sembriamo andare più piano, Slot che dice ma Chiesa non può giocare perché viene da un campionato che non è intenso come questo inglese. Dov'è il problema?
Ma guarda, se prendiamo come, noi dobbiamo prendere come riferimento l'Atalanta, visto che è una partecipante al nostro campionato.
Sì.
Credo che l'Atalanta sia la più europea,
esatto,
di tutte delle squadre italiane, perché corrono tanto, perché il modo di fare calcio di Gasperini ormai lo conosciamo da anni, no? È un calcio di grande corsa, di grande pressing, di tattica, di qualità, di giocata. Ieri l'Atalanta non ha vinto per così, è stata una casualità, insomma, ha tirato 23 volte in porta,
no, chiaro.
Non so se il dato è giusto, ed è così. Le altre facciamo un po' più di fatica, però bisogna anche tenere conto di una cosa, che l'Atalanta viaggia con lo stesso allenatore da 7 anni. Le altre ogni tanto, tranne l'Inter, comunque spesso c'è stato il cambio, e un allenatore quando arriva e vuole trasmettere comunque il messaggio, la mentalità e quant'altro, c'ha bisogno di un po' di tempo, e fermo restando che poi c'è il valore intrinseco dell'allenatore, ci mancherebbe, però insomma lavorare con un tecnico per parecchi anni, ogni anno cambiare, poi ripartire col progetto, ripartire col discorso, diventa molto più difficile, diventa secondo me.
Ma fisicamente siamo allo stesso livello degli altri? Cioè come... intensità fisica, perché la sensazione che diamo è quella di non esserlo.
Ma sai, noi adesso negli ultimi anni andiamo molto su un calcio palleggiato, direi, no? Un calcio che prevede tanto fraseggio, tanto palleggio, non c'è più sto attacco non c'è più il calcio che facevamo una volta, insomma, che ripartivamo veloce e facevamo quei 40-50 metri di campo per andare a fare una ripartenza. Prima si chiamava contropiede, oggi bisogna richiamarla ripartenza.
Sì, perché sennò ti denunciano.
L'esa maestà,
ti denunciano,
esatto, devi poi fare il contropiede. Non lo facciamo più adesso, anche noi abbiamo cambiato un po' la filosofia, palleggiamo molto, e poi magari vai a giocare in Inghilterra, queste squadre in Inghilterra palleggiano anche loro, però magari mi danno l'impressione che sono più propense a fare corse, a strappi e a fare un calcio un po' più verticale, ecco. Forse la parola giusta è questa.
Ti chiedo ancora una cosa, poi ti saluto e vado avanti con Pierluigi Pardo, perché era un'altra delle cose che volevo chiederti. Come useresti Leao se lo avessi nella tua squadra?
Leao secondo me è un giocatore che ha delle qualità enormi, delle qualità importanti, probabilmente lui non se n'è accorto ancora, perché vedo che va un po' intermittenza. Il problema di questo giocatore, che poi è un problema che ha caratterizzato nella storia spesso altri campioni, è un po' la continuità. Se sto ragazzo riesce a capire che per fare uno step decisivo in avanti deve dare continuità alle prestazioni, allora probabilmente diventerà uno degli esterni d'attacco più bravi del pianeta, direi.
Grazie mister, grazie davvero,
grazie,
sempre un piacere,
buon lavoro.
Sempre un piacere.
Ciao.
Qualcosa da aggiungere a queste discussioni?
Tante cose interessanti. Allora, sul ritmo, secondo me, guardando anche queste prime classifiche della Champions, sicuramente gli inglesi stanno legittimando la loro forza, però per esempio Spagna così, l'Atletico Madrid sta facendo tantissima fatica, c'è il Lipsia che sta andando male. Insomma, io non credo che ci sia. Ma lo penso da un po', insomma, io penso che il calcio italiano, al di là della grande bolla inglese, bolla, insomma, della grande superiorità inglese, che potrebbe essere anche più forte, considerata la quantità di risorse che hanno rispetto a tutti gli altri campionati, la vera Superlega è la Premier League, su questo non c'è dubbio. Più qualche altra squadra che riesce a inserirsi, e sicuramente il Real Madrid in questi anni, il Barcellona sta sognando di tornare a quel passo, il Paris Saint Germain mi sembra un po' indietro e non mi sembra la squadra di qualche anno fa, e noi siamo in quella fascia lì, secondo me siamo molto competitivi, secondo me le nostre squadre, tolto il Bologna con tutto rispetto, ma le altre quattro sono squadre che possono essere tranquillamente fra le outsider, ma secondo me anche qualcosa di più. Allora, la Juve l'altra sera mi ha onestamente sorpreso, perché è la prima volta che vedo quest'anno la Juve veramente in grandissima difficoltà. Il concetto di cui parlava con Antonio è giustissimo, cioè in Italia si fa molto calcio palleggiato, lo faceva Pioli al Milan, lo fa Motta alla Juve. Juve in qualche modo diventa anche uno strumento quasi difensivo certe volte, nel senso che attraverso il possesso del pallone
c'è il turno, gli altri non tirano in porta, non ce l'hanno la palla, questo certo. Ci sono diversi altri temi anche interessanti, anche perché vorrei poi farti un appunto su quanto stavi dicendo. Le inglesi, vabbè, sono sotto il naso di tutti, le altre a corrente alternata, ci fermiamo un attimo. Poi c'è Filippo Maria Ricci che ci ha mandato un frammento sulle spagnole che vanno forte, le tedesche invece no. Insomma, fermiamoci un attimo, poi parliamo di tutto questo anche con voi a 800 24 00 24, numero verde.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
A Montjuic, record di pubblico, ma soprattutto il ritorno dell'euforia dopo anni di depressione. Ricordiamo che il Bayern aveva vinto le ultime 6 sfide col Barcellona. Ieri ha incassato questo 4-1 abbastanza pesante. Tripletta di Rafinha, che era capitano, 100 partite. Una specie di brutto anatroccolo, perché l'hanno contestato, volevano comprare Nico Williams quest'estate. E invece il brasiliano, con Flick come tutta la squadra, si è trasformato. Il Bayern di Company ha dominato dopo aver incassato subito il primo gol, poi ha dominato e si è preso il possesso palla arrivando al 76% a casa di quelli che col pallone ci vogliono andare a dormire, però poi dopo il secondo gol praticamente non è esistito. Ricordiamo, il Bayern solo 3 punti, Barcellona si riprende veramente trasformato da Flick rispetto a quello che era l'anno scorso con Xavi. Vediamo come gli va sabato nel classico. Parlando di Madrid, l'Atletico ha perso ancora con Lilla 3-1 in casa, risultato pesantemente condizionato dall'operato dell'arbitro Guida con Pairetto al VAR. Contestano il rigore del 2-1 dei francesi, effettivamente una decisione assurda, Guida non è stato richiamato al VAR. Vabbè, restano le polemiche. E poi si paga anche la scarsa mira di Sorloth. Qui prendevano in giro Morata perché sbagliava i gol. Ieri l'Haaland dei poveri ne ha falliti 3 clamorosi.
Tutto molto bello, a parte Guida e Pairetto al VAR. Vorrei evitare di aprire discorsi di criptocalcio in casa altrui. Lasciamo che si arrabbino e che facciano il loro. Però Pierluigi, cioè, ci sono le due regine di Germania che ne prendono 9 a Madrid, tra Madrid e Barcellona, sì. No? E questo è interessante, due tedesche distrutte in Spagna e le tanto spernacchiate francesi, che noi diciamo tutte le volte,
sì,
che
benino.
Porca boia, vedi il PSG, vabbè, a parte il PSG,
il Brest
Monaco, il Lille, il Monaco, guarda come vanno forte.
Sì, un pochino secondo me, penso al caso del Brest, c'entra anche il calendario in qualche caso, però in effetti poi una tendenza dopo 3 partite la si può cominciare a vedere. Ma in generale, ti ho detto, secondo me è un momento un po' di bassa marea. Cioè, in questo momento secondo me non ci sono le corazzate che c'erano qualche anno fa, forse un paio, sicuramente il City e il Real Madrid. Ma le altre, ecco, il Barcellona è molto, quello è successo ieri è molto interessante, perché il Barcellona sta veramente cominciando a disegnare per la prima volta dopo tanti anni una nuova fascinazione, no? È un nuovo qualcosa di immaginifico che fino a poco tempo fa non c'era. e sono veramente curioso di vedere
con un allenatore tedesco
con un allenatore tedesco allenatore tedeschi vanno di moda ultimamente, quindi no, insomma, secondo me, ti ripeto, è tutto molto interessante, però la mia sensazione è che sia una gigantesca regular season nella quale non, insomma, le squadre piano piano siano. Ma lo vedi anche dal turnover, lo vedi anche dal turnover che fa l'Inter, che comunque secondo me è la squadra
certo.
Ma italiana poi... con cioè, sono i campioni d'Italia, sono quelli che hanno una rosa comunque più completa, più profonda, e vedi che Roma Inter ci sono i titolarissimi, e poi di là invece giocano giustamente Taremi Arnautovic, con tutto rispetto. E, quindi, insomma, secondo me è abbastanza presto per emettere giudizi. Mi rimane la sensazione di un europeo del calcio dei club, per così dire, molto molto livellato e sicuramente interessante, ma ripeto, sarà interessante soprattutto in primavera, per ora non mi scalda tantissimo.
No, ma nemmeno a me, ma poi tornando al discorso di prima, vedi un sacco di partite che finiscono con punteggi tennistici. Questo insomma ti lascia capire come tutti questi discorsi confluiscano in una situazione che ti scalda ma non ti incendia, insomma. No, ma per chiudere, immagino commenterai Inter Juventus.
Inter Juve, sì, sì.
Domenica alle 18. Ecco, sì. Secondo te quanto ha inciso sull'Inter e sulla Juventus la partita che verrà? Anche perché, insomma, io ho la sensazione che la Juventus rischi, perché l'Inter mi sembra un po' più pronta. Ieri, vabbè, ha giocato con molte seconde linee. Alcuni spunti interessanti li ho visti, perché ho visto crescere Pavard, Mkhitaryan è tornato a fare Mkhitaryan, Bissek mi è piaciuto, Lautaro e Thuram quando entrano cambiano la partita, Dumfries non mi è dispiaciuto, vedo alcuni giocatori che crescono. La Juventus, sì, come anche notizia di oggi, ha l'infermeria piena, 17 giocatori abili a ruolo abili, forse gioca il trequartista. Mi sembra che manchi un giocatore di qualità a centrocampo.
Allora, guarda, secondo me l'Inter, sull'Inter la Champions ha inciso il giusto, non voglio dire poco, però insomma, diciamo, è un'onda lunga, è importante il risultato anche ieri, anche il pareggio non sarebbe stata una tragedia. Questo come finale sicuramente aumenta l'umore in vista della super sfida di domenica, però è un'onda lunga che va avanti ormai da 5 partite. Da questo punto di vista, io credo che la vittoria contro la Roma sia stata ancora più pesante. Per quanto riguarda la Juve, invece, indubbiamente quello che è successo martedì è una notizia, perché mai avevamo visto quest'anno la Juve così in difficoltà. È la prima sconfitta comunque stagionale, e quindi è chiaro che può aprire, ma può anche non aprire, vedremo, insomma, un qualche campo può accendere qualche campanello, si può suonare qualche campanello d'allarme, perché non mi veniva il verbo giusto. Io credo che sarà interessante tatticamente la partita, perché la Juve si troverà di fronte, cioè, in Italia secondo me sta facendo bene, con grande solidità difensiva, con la difesa che passa, l'abbiamo detto tante volte, anche attraverso il palleggio e il mantenimento del possesso palla, e però quasi sempre la Juve si trova a giocare contro squadre che gli fanno il blocco basso, e la difficoltà principale che ha avuto la Juve fino a questo momento è l'ultimo terzo di campo, la difficoltà di fare un calcio offensivo all'altezza, quindi pochi gol o addirittura zero gol da parte dei centrocampisti, pochi rifornimenti, una produzione offensiva non esaltante, almeno fino a quando uno sblocca la partita. Contro l'Inter potrebbe trovare più spazio, e quindi potrebbe essere una partita un po' diversa dal punto di vista tattico. Sono molto, beh, insomma, comunque ragazzi, è Inter-Juve, che ha speso tanto, che ha cambiato allenatore, cioè la partita tra due squadre Madison Square Garden,
diciamo che è il primo vero grande esame per la
del Napoli,
che è la capolista, che gioca con Lecce,
la sfida fra sabato, i campioni d'Italia, e una delle principali
per quello che ti dico, che rivali, sarà il primo vero grande esame per questa Juventus, perché è chiaro che siamo a ottobre, tutto quello che vuoi, però se dopo la partita con lo Stoccarda vai a San Siro e magari perdi anche quella, allora a quel punto l'aria potrebbe un po' cambiare, potrebbe diventare un po' diversa, ma lo scopriamo tanto al più tardi domenica alle 20. Grazie Piera, domani
l'abbraccio
anch'io. Ci fermiamo per la borsa e poi accendiamo i motori.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Endurance Race, le grandi corse.
Super Max Verstappen vince il Gran Premio del Messico ed eguaglia Alain Prost.
E dunque, un anno fa è finita così in Messico, 910 miglia, peraltro tutte in salita, sono quelle che dividono Austin da Città del Messico, e l'uomo della strada, dopo questo momento da Ferrari, ha diverse domande che vuole rivolgere ai qui presenti, che sono Giunta Ferroni, che come vedete è qui vicino a me, perché potete seguirci in video, canale YouTube di Radio 24, pagina Facebook, sito di Radio 24. Ho detto una lezione. Ciao Jonathan.
Ciao Carlo, buongiorno a tutti.
Roberto Lacorte invece, vedete la sua foto alle mie spalle, ma è collegata al telefono. Ciao Roberto.
Ciao Carlo e ciao a tutti gli ascoltatori.
E alla mia destra, anche qui vedete la foto, Matteo Bobbi. Ciao Matteo da Sky.
Ciao Carlo, ciao a tutti, ciao ciao.
Senti, l'uomo della strada si fa alcune domande. La prima è, a questo punto vuole vedere l'uomo della strada come finisce questa storia. Le domande, la prima è: la Ferrari che non divora più le gomme può volare anche in Messico, Matteo?
Sì, la risposta è sì, andrà sicuramente forte, ne sono convinto. È una Ferrari che rispetto a quella dell'anno scorso, che andava tanto forte in qualifica, ma giustamente, come dice l'uomo della strada, mangiava poi le gomme. Quest'anno è un po' il contrario, manca forse l'acuto, no, in qualifica, ma poi in gara c'è molta più concretezza, figlia proprio della buona gestione, del buon rendimento della macchina sui pneumatici. Detto questo, con la Formula 1 attuale, dove i distacchi sono dell'ordine di mezzo decimo, è difficile a priori dire andrà forte e sarà dominante o davanti prima o sarà della partita. Io credo che sarà della partita.
Da un pilota all'altro, Roberto.
Beh, io guarda, faccio seguito alla chiusura di Matteo, che è la cosa veramente più importante. Cioè, i distacchi sono minimi, le macchine sono diverse, spesso volentieri sulle geometrie, su dei concetti di gestione aerodinamica e anche delle sospensioni della ciclistica. Le piste, da una gara all'altra, hanno caratteristiche di asfalto e di geometria, anche stavolta di curve, di traiettorie. È chiaro che quindi si formano queste differenze, che a volte sono sbalorditive, perché una soluzione tecnica su una vettura sposa bene una pista, e a volte si formano queste situazioni che sono imprevedibili, dove una macchina che la gara prima sembrava giocata torna in gioco in maniera impressionante. La bellezza di questo campionato è star qui, lo volevamo un campionato vivo come lo è adesso, che fa entusiasmare Matteo quando fa tutte le osservazioni tecniche, ci piace un casino, ed ecco qua.
Allora, l'altra domanda dell'uomo della strada, e la giro a Jonathan Ferroni, poi sento i vostri commenti. È l'uomo della strada che adesso ha l'acquolina in bocca, si domanda: ma nelle prime gare del 2025 si ripartirà da questi valori, cioè McLaren e Ferrari, mettile nell'ordine che vuoi, sono le macchine migliori oggi in questo momento, la Red Bull è di rincorsa, si ripartirà così nel 2025 secondo te?
Carlo, secondo me non c'è questa garanzia per l'anno prossimo, perché è vero che adesso questi sono i valori in campo, però poi c'è tutto l'inverno in mezzo, mentre noi pensiamo all'Immacolata, Natale, Capodanno, questi lavorano 24/7 a sistemare la macchina, limano decimi, magari ridisegnano le sospensioni, fanno tutto quello che serve. Abbiamo visto quest'anno che con distacchi minimi l'influenza dei pacchetti, come era importante, primo aggiornamento la Ferrari l'ha ciccato, il secondo gli è venuto così bene che adesso non osano più toccarla, per cui nei tre mesi d'inverno con la stessa macchina sono in grado di rivoltarla come un guanto, a cercare questi centesimi, come diceva Al Pacino in Any Given Sunday, dappertutto ci sono questi millimetri e questi centesimi, e li trovano.
Matteo?
Allora, sono d'accordo, nel senso che la certezza matematica non c'è, però siamo di fronte all'ultimo anno di un regolamento che è ormai stabile da alcuni anni, quindi parlando anche con alcuni progettisti mi dicono che sono un po' arrivati quasi alla parte piena della curva di miglioramento di una monoposto, cioè non c'è più tanto da spremere, no? Quindi indubbiamente magari ci sono ancora dei centesimi da trovare qua e là, ma non aspettiamoci più situazioni come tra il primo e il secondo anno, perché Massa e ormai hanno un po' cercato tutte le strade possibili, sì, dello sviluppo, e ormai sono arrivati un po' alla fine dell'imbuto.
Hanno spremuto tutto il limone, insomma. Adesso vado dai piloti perché, sì, c'è un altro tema. Roberto, c'è un nuovo capo in città. Arriverà un nuovo capo in città. Allora, il miglior Leclerc della sua ancora breve carriera, ma posso dire anche il Bagnaia B o tri campione del mondo, questo lo scopriremo vivendo, saranno disposti a mettersi fuori da quel cono di luce così senza fare una piega?
No, cioè sono si sta parlando no. Parlo di sì, Charles è un pilota ancora che è incompiuto, cioè la sua missione è nel pieno. C'ha una grinta, una voglia, una forza di andare a prendersi quello che tanto si merita per tanti motivi e che può prendere, che secondo me potrà essere la grande differenza tra, insomma, nel prossimo futuro, e sarà, insomma, la grande soddisfazione. Tutto si tratta, se ci sarà il supporto, lo sai benissimo.
Certo.
La combinazione pilota-macchina è terribilmente forte. E però, insomma, cioè ora poi ci saranno anche degli equilibri nuovi, no? Tipo di Hamilton, tutto. Insomma, davanti c'è questo anno di transizione, prossimo anno, dove, come ha detto Matteo, le macchine sono arrivate un po' a fondo corsa sullo sviluppo, ma più che altro i tecnici sono molto con la testa concentrati sul 2026, e quindi poi arriverà il 2026 con un sacco di cose veramente interessanti. Sarà una ventata nuova. Pensavo che il ciclo Red Bull finisse con il 2026, con la fine del 2025, invece hai visto, si è anticipato,
sì,
quindi non occorre una bufera regolamentare, sì, ma sì, si è arrivato questa cosa qui che rende questo campionato bello.
Sì, il prossimo penso pure, ecco, Matteo Bobbisonte è stato casco d'oro quando nel 2000?
2003.
Era un pilota tranquillo, no? Cioè, uno che non battagliava così.
No, mi ricordavo un piede abbastanza pesante, potrà confermare,
ecco,
anche lui.
Ecco, e se fosse Leclerc e arriva Hamilton, Matteo Bobbi cosa farebbe? Matteo Bobbi, cosa faresti?
Sarebbe una voglia in più ancora, no? Di dimostrare quello che è Leclerc. Ovviamente stiamo parlando attualmente del più grande pilota in attività con i numeri migliori, però Leclerc non ha, secondo me, nulla in meno dal punto di vista velocistico, di pilotaggio, quindi cercherà, no, di dimostrare quello che vale, e soprattutto cercherà di conquistarsi la squadra, che è già in questo momento sua, ma che con l'arrivo di un pilota con così tanta luce intorno a sé, ovviamente c'è il rischio, no, che inizialmente magari non che venga snobbato, ma che, sai, si dà sempre più attenzione,
certo,
quando arriva qualcuno, certo, in casa nuovo, no?
Certo, certo.
Eccoci, quindi lui dovrà essere bravo, secondo me, con il suo talento, i suoi risultati, la sua velocità, a non permettere alla squadra di dare solo attenzioni all'altro, ma di tenerli invece fortemente su di lui, ecco,
sì,
quello deve fare.
Sì, sì, tutto chiaro. Matteo, io ti chiedo un attimo di pazienza, perché vorrei, per chiudere, farti commentare una cosa che non riguarda la Formula 1 ma l'Endurance, perché ci sono state le finali Ferrari, le avete trasmesse anche su Sky, hanno parlato tutti gli esponenti della rossa, in particolare Antonello Coletta. Jonathan l'ha intervistato e c'è una battuta particolarmente importante che è anche molto polemica su uno dei grandi temi, cioè quello del BOP, quindi traffico, questa battuta di Coletta, sentiamo il commento dei nostri ospiti.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati.
Per quanto riguarda la prossima gara in Bahrain, chiaro che noi andiamo lì per cercare di vincere come sempre, per cogliere tutte le opportunità possibili, ma oggi per me è difficile dire come andremo, te lo so per dire tra una settimana. quando sapremo quale sarà la, la configurazione con la quale affronteremo la gara.
Cosa scrivi nella letterina Babbo Natale?
Quante cose posso scrivere? Continuare a lottare per il primato in gara, continuare a essere dei protagonisti della 24 ore di Le Mans, ma soprattutto il desiderio più grande sarebbe quello di non avere più P.
E questo è il passaggio chiave. Matteo Bobbi, poi ti restituisco a Sky. Tema BOP, cioè mi sembra che la battaglia stia diventando campale, no? Anche per questioni di così di espansione dell'utenza di queste corse che stanno vivendo un momento d'oro, che sono state le tue corse.
Sì, sono d'accordo. È un tema che ha una nascita molto lontana, no? Già da ancora prima dei miei tempi, già si lottava col BOP. Negli anni migliori sono state gare in cui abbiamo corso con 100 kg di zavorra, per intenderci, quindi è purtroppo un tema da sempre molto caldo. È chiaro che nel momento in cui ci si trova in campionati dove si gareggia con macchine profondamente diverse, no? Quattro ruote motrici, trazione solo posteriore, macchine con motore davanti, con motore indietro, io parlo del GT in generale o del l'hypercar, no? È difficile riuscire ad avere macchine che possano esprimere performance simili, cioè si rischierebbe fortemente che ci possa essere un distacco enorme di performance e poi avere uno spettacolo molto, molto piccolo. Da lì l'esigenza, no, di fare il DOP. Certo è che in categorie come l'hypercar, dove ci sono coinvolte case costruttrici e che quindi vanno ad impiegare risorse economiche importanti affinché il progetto sia vincente e veloce, poi castrarlo con una modalità esterna di intervento tramite il BOP diventa un po' triste e difficile da raccontare per chi guarda.
Esatto.
Quindi io credo che in categorie come l'hypercar probabilmente sia giusto anche pensare di non avere il BOP. In altre categorie, magari, Roberto, poi sono curioso di sapere come la pensa, ma magari come il GT, dove ci sono macchine profondamente diverse una dall'altra, un minimo di intervento ci debba essere, se no c'è il rischio che ci siano magari, sai, motori 4.000 contro motori 6.000, sì, contro macchine con motore davanti, dietro, è difficile dopo.
Come la pensa Roberto, ce lo dice subito.
Lo sai, no? La mia posizione. Antonello è rammaricato, per dirla in maniera molto gentile, di tutto quello che sta succedendo. Il BOP è uno strumento che può funzionare, però con un gioco così importante, come ha detto Matteo, dove si gioca tra case costruttrici così importanti come Porsche, Ferrari, Cadillac, chi più ne ha più ne metta, è pericoloso. È pericoloso perché le tensioni che queste provocano giustamente sulla CO e FIA nella determinazione del bilanciamento delle performance sono pesantissime, sono difficili. È insostenibile, ragazzi, si rischia di rovinare l'Endurance in questo momento sta conoscendo un momento strepitoso, mai viste così tante case costruttrici coinvolte, ma questo quando diventa non più un modo per fare la compensazione sulle performance, ma un modo per accontentare tutti, abbiamo rotto il giochino.
Quindi, sono d'accordo.
Quindi cosa si deve fare? Ragazzi, l'unica strada è l'unica, una box rule fatta bene, molto stretta, dove chi sta dentro, chi non sta dentro ha sbagliato il progetto e va fuori. È così che deve essere. Lo sponsor deve capire perché vinci e perché non vinci. Non puoi dirgli no, ho perso perché mi hanno messo 100 kg di ballast in macchina. Non è possibile. Si rischia grosso così.
Sono tutto molto chiaro. Matteo Bobbi, io ti saluto, ti ringrazio. Non so se vuoi aggiungere qualcosa. Io sono perfettamente d'accordo.
No, d'accordissimo. In categorie come l'hypercar è un male enorme attualmente, perché ripeto, quando sei anche al racconto di una gara diventa complicato trovare i termini per spiegare chi sta a casa.
Certo, perfetto. Grazie Matteo, grazie davvero.
A voi.
Un abbraccio.
Ciao, ciao a tutti. Ciao.
Jonathan?
Ma dunque, secondo me su questa questione del BOP non è l'unica su cui Coletta è stato polemico, perché non si è tirato indietro su niente. Ha parlato anche, ha polemizzato sull'uso improprio dei piloti finti bronze, Roberto sa di cosa parliamo, e anche sugli eventi di Spa. Sulla questione del BOP credo che lui sappia benissimo che comunque se non fosse stata impostata con il BOP probabilmente oggi l'hypercar e questo WEC forse non ci sarebbero nemmeno. Naturalmente però lui è un uomo molto molto competitivo, si vede la persona da corsa che viene fuori in questi casi, e non ci sta a mettere la museruola a una belva come 499P. Io ho parlato anche con Calado negli stessi giorni e anche lui era proprio incazzato per il fatto di guidare una macchina che ha un potenziale enorme e che viene strozzata dal regolamento. Qualcosa comunque per compensare, senza di esso non ci sarebbe forse l'hypercar.
Robby?
Sì, cioè, allora, in questo momento se mettessimo la famosa box rule anziché il BOP, chiaramente che le hypercar sarebbero super avvantaggiate perché hanno più capacità di adeguarsi,
sì,
alle differenti condizioni di pista e quant'altro. Però qui il problema è stato l'indecisione che c'è stata nell'introduzione all'interno del mondo hypercar, l'LMDH con le hypercar LMH, no? Le
Prototype.
E lì, quindi anche lì bisogna prendere una strada coraggiosa. Devo dire che non voglio criticare con questo tutto il mondo gestito da Co e dalla FIA sull'endurance, perché non ci dimentichiamo che grazie al loro lavoro adesso siamo davanti a uno scenario pazzesco, sì, bellissimo, no? Però visto che è stato creato questo valore importante, ora bisogna veramente precorrere i tempi in modo tale che queste problematiche non facciano il danno di sgretolare questa fantastica cosa che è stata fatta. E uno come Antonello Coletta o una persona così, un team principal così importante, quando dice queste cose qua, con tutta l'esperienza che ha, con quello che ha fatto, bisogna ascoltarlo e bisogna che gli organizzatori del mondiale si mettono intorno con tutti i casi costruttrici e trovano una soluzione. Tutti davanti a loro hanno questi personaggi qua, come Antonello Coletta, e quindi risorse importantissime.
Grazie Roberto, alla prossima, ti abbraccio.
Grazie a voi.
Grazie, ciao, ciao. Roberto Lacorte, pilota Cettila Racing, grazie Jonathan Ferroni, ci sentiamo tra una settimana, o giù di lì, due. Vabbè, vediamo. Grazie comunque. Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Ciao a tutti.